Eccoci appunto in diretta con Michele, un compagno fiorentino, per andare a commentare e approfondire le vicende che hanno condotto a questa pesante sentenza di primo grado dell'operazione Panico, operazione che potremmo sottotitolare Guarda come si disinnesca il conflitto di una città come Firenze, operazione che in qualche modo ha dei punti di somiglianza con quanto anche avvenuto a Torino negli ultimi mesi, in generale in qualche modo passare per degli sgomberi, andare a includere diverse forme di conflitto di bassa intensità, se vogliamo, presidi e presenza sul territorio all'interno di un'inchiesta arricchita poi da elementi che riguardano appunto azioni etichettabili come terrorismo e quant'altro. Nello specifico poi si è ridimensionato anche in questo caso l'apparato accusatorio. Ma intanto appunto insieme a Michele partiamo con qualche cenno sulla ricostruzione di questa operazione.
Sì, salve, buongiorno a tutte e tutti. Allora, l'operazione Panico è diciamo, l'indagine inizia nel 2016, dopo alcuni avvenimenti, in particolare parliamo di un assalto alla libreria del Bargello, che è una libreria di Casa Pound, seguito da un primo ordigno che danneggia la Saracinesca. E subito dopo un banchino antimilitarista in San Ambrogio. Un'operazione che appunto si articola in due momenti diversi. Il primo, con i primi arresti, è con lo sgombero di Villa Panico. Siamo al 31 di gennaio del 2017, dove appunto due compagne e un compagno vengono messi ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, più diversi appunto altri specifici, quali quelli che appena citato. E porta anche a altre diverse misure di custodia cautelare, quali potevano essere firme, rientri notturni, obblighi di dimora vari. Appunto, il secondo momento invece arriva il 3 di agosto con lo sgombero dalla Riottosa. Qua ci sono più arresti, con appunto gli arresti di Giova Pasca e Gespe. Più altre compagne e compagni che non vanno arrestati ma rilasciati subito. L'accusa qui è sempre appunto rimane in piedi l'associazione a delinquere. Più si fa riferimento a diversi altri episodi, come la solidarietà portata a due compagni e un compagno arrestati di fronte a un locale, si chiama Melograno, dove c'era un concerto, diciamo, per una zuffa, tra virgolette, con le guardie. Per poi arrivare al fatto di Capodanno, sempre dal Bede del Bargello, dove l'artificiere di Firenze ha perso una mano e un occhio a seguito dell'esplosione di un ordigno. Quindi sì, il processo è iniziato a ottobre 2018 e è terminato il 22 di luglio, appunto, con queste condanne, diciamo, abbastanza pesanti. Noi ci aspettavamo delle condanne, diciamo, diciamo, ci ha un po' sorpreso l'entità delle condanne che sono state date.
Sì, se vogliamo ricordarle un attimo, anche in termini quantitativi, visto la pesantezza che
Sì.
riguarda alcune di queste.
Allora, innanzitutto su 28 imputati c'è stata soltanto la soluzione piena. E gli specifici caduti sono veramente pochi. Le condanne più alte ovviamente l'hanno subite Giova Gespe Pasca. Giova 9 anni, 10 mesi e 15 giorni, Pasca 9 anni, 6 mesi e Gespe 9 anni. Per il resto, tutte le altre condanne, diciamo le più alte, sono appunto 6 anni, 5 anni e 4, 5 anni e 1 mese e 6.100 euro di multa. E poi sì, dai 4 anni in giù, fino ad arrivare appunto alle persone magari che l'hanno preso soltanto su 15 giorni, 20 giorni. Comunque, se ci sono molte condanne intorno ai 3 anni.
Ecco, rispetto appunto alle richieste del PM, forse un dato interessante da sottolineare è come l'ipotesi di tentato omicidio sia poi scemata in ambito processuale, derubricata a lesioni gravissime, se non ricordo male, correggimi, ma ciononostante le richieste del PM, di fatto le condanne siano aumentate addirittura rispetto a quanto erano le richieste iniziali.
Sì, per quanto riguarda appunto l'episodio di Capodanno, quindi di te, se appunto è stato il reato di tentato omicidio è stato derubricato in lesioni personali gravissime e penso con aggravanti di uso di arma. E comunque sia le condanne non si discostano molto da quelle che hanno richiesto del PM per i tre, perché comunque sia per Giova aveva chiesto 11 anni e per gli altri Pasca 10 e 6 e poi per Nicola Gesto aveva chiesto 10 anni. Ecco, Nicola è stato assolto dall'accusa di appunto di tentato omicidio oppure derubricata ed è stato condannato solo per l'associazione, per un altro piccolo specifico. Il dato allarmante comunque sia che ci sono, diciamo, molte persone le condanne sono il doppio della richiesta del PM, cioè sono persone per cui è stato chiesto 2 anni e gliene sono stati dati 4, altre persone gliene è stato chiesto 1 anno e gliene sono stati dati quasi 4, quindi insomma sotto questo punto di vista si aspettava comunque sia delle condanne, ma non sembrava quasi uno fantascientifico che potesse andare così male. Alla fine su appunto 27 condanne per un totale di, non ho fatto bene il calcolo, ma diciamo un centinaio d'anni totali di condanna.
Sì, sull'entità delle condanne forse potremo poi tornare quando andremo ad analizzare più nello specifico in qualche modo questa complicità, questa contiguità, ecco, quantomeno tra l'accusa e l'organismo giudicante, visto che torneremo a parlarne anche per quanto riguarda le perizie centrali poi per questa inchiesta. Restando appunto sull'operazione stessa, ed è forse interessante appunto ribadire come alcune strategie di intervento, alcune inchieste abbiano una funzione evidentemente politica di gestione del territorio. Poi, nello specifico è abbastanza interessante come vengano assolutamente distorte anche le funzioni che ha la conflittualità urbana, ridimensionate a una sorta di guerra tra bande, nel senso che alcuni passaggi anche della sentenza, se non mi ricordo male, o comunque dell'impianto accusatorio, parlavano di una sorta di necessità di marcare il territorio da parte dei compagni e delle compagne, e come se le azioni fossero funzionali appunto a una guerra tra bande. Una tendenza appunto che si affianca per esempio a quella della somministrazione di misure, mi viene a definire quasi interdittive, di allontanamento dal territorio, di allontanamento dai propri affetti e relazioni, anche di intervento politico sul territorio, è quello dell'utilizzo che ritorna frequentemente del reato associativo. Abbiamo visto come negli anni si possa parlare veramente di tendenze, quasi come se all'interno delle cabine di regia che muovono queste operazioni si calibri l'utilizzo di volta in volta dell'associazione sovversiva o dell'associazione a delinquere. Il fatto che accomuna i fenomeni che accomunano entrambe poi questi strumenti, questi dispositivi giuridici accusatori, è il fatto che per corroborare la tesi del reato associativo bisogna poi in modo assolutamente grossolano e mistificatorio andare a ritrovare figure, gerarchie all'interno dei gruppi, dei collettivi, delle realtà conflittuali.
Beh sì, appunto la cosa che ci è sembrata molto che ci è sembrata allucinante comunque sia che appunto a livello di condanna sono state riconosciute 2 persone come organizzatrici dell'associazione, quindi di fatto appunto dandogli un'impostazione gerarchica che comunque non, cioè, beh, è allucinante che venga data una roba del genere, l'associazione non esiste, loro di fatto non hanno nulla in mano, il loro impianto accusatorio comunque sia non si basa su prove tangibili, si basa su supposizioni, si basa sull'intercettazione delle reazioni, questo è un dato molto importante, il fatto che non ci sia una prova tangibile, ma di fatto stralci di conversazione vengono completamente decontestualizzati e quindi portati come prova. Lo stesso PM nella sua ringa finale ha detto: il mio lavoro non è, queste sono testuali parole del PM, il mio lavoro non è quello di dimostrare tutto ma di dimostrare abbastanza. Quindi insomma la gente quando si aspetta, a me mi sono cascate le braccia, perché comunque si ha, sto tenendo dentro delle persone da 2 anni. Sembrava molto sicuro di sé quando diceva ha ragione, perché poi alla fine gli è andata tutto come voleva lui. E forse quindi sì, anche il lavoro, dimmi.
No, dicevo che forse per fare un esempio specifico di queste mistificazioni, la criminalizzazione del presidio di Sollicciano e le intercettazioni che hanno portato poi all'inserimento all'interno del quadro accusatorio di questo presidio, dei colloqui tra i partecipanti per parlare di un comunicato, come questi vengano poi trasformati in elementi per corroborare l'idea di una gerarchia all'interno di chi ha partecipato a questo presidio, è interessante, ecco.
Sì, certo, ma già dall'inizio comunque sia appunto l'accusa aveva tra virgolette individuato secondo loro dei ruoli, cioè il tesoriere, c'era la persona che si occupava di scrivere i volantini, quindi appunto c'erano le due organizzatrici, c'era una sorta di vice, cioè, insomma era un impianto, ci hanno messo su una storia incredibile che non sta né in cielo né in terra. C'era anche che sono la persona che aveva più contatti, perché anche questa cosa che fanno è di valutare la tra virgolette pericolosità dell'elemento anche in base ai contatti che ha con le altre realtà, quindi insomma ci hanno lavorato parecchio di fantasia, diciamo, e alla fine appunto anche la difesa sistematicamente, poi a mio avviso io non è che sono un avvocato, però comunque si è sistematicamente smontato le varie tesi accusatorie per giungere, diciamo, alla fine della ringa difensiva, dove di fatto gli avvocati hanno detto: sì, voi non avete lo straccio di una prova e state portando a processo delle persone soltanto perché non c'è stato, diciamo, una presa di distanza da determinati avvenimenti, non c'è mai stata una dissociazione o una cosa del genere. E questa è l'unica. Ma è una cosa anche che dice l'accusa, il fatto che sì, non ci sono rivendicazioni, però loro non hanno neanche detto che non sono neanche, non hanno neanche preso le distanze. Ed è diciamo tutto l'impianto accusatorio si basa appunto su queste cose qua, quindi non è, c'è proprio una cosa, una forzatura che alla fine purtroppo è passata.
Beh, quello che hai detto adesso è veramente molto significativo, nel senso, in assenza di prove schiaccianti, l'assenza di una dissociazione viene utilizzata come prova di per sé. Questo è già un precedente assolutamente significativo, ma, come dire, in qualche modo per consentire anche a chi ci ascolta e magari non è così addentro alle vicende di comprendere un'anomalia fondante di questa operazione. E di nuovo tornerei su un esempio abbastanza semplice da comprendere, come i colloqui tra due compagni nella preparazione di un presidio in cui si va a discutere dei contenuti di un intervento, ed ecco che quello diventa un elemento di gerarchizzazione, così come in qualunque gruppo di amici, non solo di compagni, ma di amici, si decida che una cassa per un'iniziativa, un insieme di soldi per un'iniziativa li tiene una persona specifica invece di distribuirli in modo preciso tra tutti, ecco che così una persona diventa il cassiere. Quindi immaginiamo adesso quanti stiano partendo per le vacanze, tu diventi il cassiere di un'associazione per le vacanze praticamente. Cioè, nel senso, sembra ridicolo detto in questi termini, però rendiamoci conto della simmetria di potere che ha l'accusa nei confronti, cioè le procure, l'inquisizione repressiva rispetto a fenomeni della realtà che vengono distorti, eletti in modo funzionale a rappresentare la loro visione della realtà e quindi poi produrre delle condanne anche di entità decisamente significativa.
Certo, ma infatti, come ho già detto, l'impianto accusatorio si basa principalmente su questo, sulle relazioni tra le persone. Loro hanno individuato, appunto, loro prendono come prova del fatto che due persone siano le denigratrici, appunto il fatto che stanno parlando di un intervento da fare, che cioè, non stanno in cielo né in terra, perché come potevano parlarne loro due, ne potevano parlare tutte e tutti. Ok, il fatto che una persona scriva un volantino, allora quella persona è la persona che scrive i volantini. Che sì, a noi ovviamente ci sembra una cosa allucinante, però di fatto questa cosa qua ha funzionato, è anche un precedente abbastanza pericoloso il fatto che passi un'associazione a delinquere così candidamente proprio.
Scusa, prego.
Dimmi.
No, dicevo che un altro elemento che è importante, sul quale è importante focalizzarci forse è anche quello delle perizie che sono state poi centrali per le condanne. Sicuramente quella del DNA è forse quella come precedente all'interno dei tentativi appunto di colpire realtà conflittuali in Italia, un precedente molto significativo anche per le modalità di utilizzo appunto della perizia genetica, e l'altra è quello delle intercettazioni. Sono forse due elementi su cui ti chiederei qualche approfondimento.
Sì, allora, premesso il fatto che comunque sia la questione del DNA è una questione parecchio lunga a livello tecnico, io posso fare un paio di considerazioni su come è andato nello specifico la questione DNA per Geste. Questa è un'altra novità importante, al di là dell'appunto del fatto che sia passata la situazione a delinquere così. Il fatto che il DNA per Geste viene usata come unica prova, quindi è una prova che anche tra virgolette nel mondo scientifico si hanno dei dubbi sull'affidabilità appunto di questa prova, ovviamente funzionale alla, cioè per loro è ovviamente funzionale il fatto che la facciano apparire come una prova assolutamente incontrovertibile, però di fatto nei processi generalmente la prova del DNA non viene usata come unica prova ma come prova a supporto di qualcos'altro nell'impianto accusatorio. Per Gesto invece è stata l'unica prova che è stata usata, e sono stati fatti dei test a quanto pare ripetibili, se non ho capito male, su delle quantità di materiale biologico misto anche ovviamente a 10.000 altri materiali biologici, perché comunque sia nello scoppio comunque sia l'ordigno si è riempito del sangue di dell'artificiere, quindi non è che fosse proprio facile il distinguo. Appunto hanno lavorato su una quantità irrisoria di materiale biologico che sono comunque sia nell'ordine di un paio di cellule, 6-7 cellule.
In più appunto l'impossibilità di ripetere per la difesa una controperizia su quello stesso campione è un altro elemento significativo.
Ma io mi ricordo benissimo che il giorno dell'udienza dove è venuto Capra, il genetista, diciamo, il nostro perito, gli hanno fatto notare che i risultati dei test che avevano fatto, che della perizia che aveva fatto la Montagna, che era la perita dell'accusa, i risultati gli sono stati dati un'ora prima in aula. Non erano stati, erano stati depositati ma non erano stati dati alla difesa, quindi ovviamente anche la difesa gli ha fatto: ma scusate un attimino, io come faccio a fare una controperizia, come faccio a ribattere a quello che sta dicendo l'accusa, perché queste cose le ho viste adesso. Poi comunque è stato anche molto bravo lui a ribattere alla Montagna, ma mettendola anche in seria difficoltà comunque sia, facendole notare che le coincidenze che lei trovava tra gli alleli eccetera eccetera non erano ripetute, quindi non può assolutamente averci, proprio non puoi dire che quel DNA apparteneva a una persona nello specifico. Oltretutto uno degli esami che si fa in questi casi quando si parla appunto di utilizzare il DNA come prova è il test su che tipo di cellule sono. Questi non l'hanno fatto questo test qua, hanno semplicemente presunto che fossero cellule epiteliari di sfaldamento, però di fatto non sanno che tipo di cellule sono.
No, quindi pezzi di pelle, per spiegare ai profani, insomma. Hanno ipotizzato che fossero pezzi di pelle, cellule, esatto, della pelle di un individuo, senza però poterlo provare.
Esatto, e quando gli è stato detto appunto, voi non sapete neanche di che cellule stiamo parlando, la risposta è stata, sì, ma adesso non è che metto a perdere tempo per fare questo esame, perdere soldi per fare questo esame, ovviamente è una cosa completamente fuori dal mondo. In più, comunque sia, ha usato una tecnica per la riproduzione delle cellule stesse, per avere più materiale biologico su cui lavorare, insomma, tutta una cosa strana, dove appunto vengono usati software gratuiti scaricabili da internet, che tutti possono scaricare da internet, anche questa, insomma, è una cosa abbastanza comica. E oltretutto, dal momento che sembrava fossimo riusciti a stillare un po' di dubbi nella commissione giudicante, appunto il tribunale ha disposto una perizia tra virgolette super partes. Cosa è successo? Che il perito super partes è andato a Roma a dire: devo fare di nuovo i test, e quelli gli dicono: non c'è più il materiale per fare i test sul DNA, questi sono i dati che abbiamo, questo è il software che abbiamo usato. Quindi cosa è successo? Ha semplicemente reinserito i dati che aveva l'accusa nello stesso software, e ovviamente ha ottenuto gli stessi risultati che aveva ottenuto la montagna. Quindi insomma anche lì era abbastanza ridicola come cosa, e quindi nulla, e a quanto pare per Gespe questa è stata la prova che l'ha portato, secondo loro l'ha portata alla condanna, ed è l'unica prova che dicono di avere a suo carico, una prova assolutamente farlocca, dove appunto l'ha portata una condanna a 9 anni, che è una cosa abbastanza...
Sì, rendiamocene conto. Tra l'altro, appunto, un altro elemento che è importante sottolineare quando si parla di queste vicende, che in qualche modo ci consente anche di estendere da Firenze a Torino, dall'operazione Panico all'operazione Scintilla, l'utilizzo strumentale delle perizie, delle tecnologie forensi, che sempre più spazio stanno andando a occupare all'interno dei processi, diventando addirittura l'elemento centrale e incontrovertibile, e il fatto che sia per quanto riguarda le perizie genetiche, quando si parla di DNA, sia per quanto riguarda le perizie antropometriche, come per l'operazione Scintilla, in cui appunto si cerca di utilizzare le misurazioni del corpo o la postura, le condotte posturali e motorie per identificare un ipotetico colpevole, un elemento che ai più è sconosciuto, ma è anche sconosciuto per la narrazione mediatica che accompagna queste perizie, è il fatto che si parla sempre di margine di compatibilità. Cioè, per esempio, un campione genetico può avere un margine di compatibilità, per esempio, del 30%. Una perizia antropometrica può avere un margine di compatibilità del 20, 25, 40%. In ogni caso, poi tra l'altro, sono sempre confronti fatti con un unico individuo e non con un margine di campioni più esteso, che potrebbe produrre dei falsi positivi e per esempio dimostrare come ci siano dei margini di compatibilità anche con altre persone, mentre tu sottoponi al confronto esclusivamente l'indagato che vuoi incastrare con questi dispositivi. Ma l'altra questione è che appunto il fatto che non si parli dei margini di compatibilità è funzionale di fatto a quella che viene a definire una sorta di ritualizzazione della prova schiacciante, per cui oramai, se si parla di DNA, lo strapotere dell'accusa verso la difesa, lo strapotere del tecnico rispetto all'indagato è così estesa, è così sproporzionata, per cui l'apparato sanzionatorio si sta dotando di strumenti che vengono dipinti come così incontrovertibili e onniscienti, di fatto da distorcere completamente il già distorsissimo apparato sanzionatorio.
Certo, ma questa cosa si applica a ogni prova, tra virgolette, che l'accusa porta. Un altro esempio può essere la questione delle intercettazioni. C'è l'intercettazione, c'è il manuale di Pasca che è stata fatta sentire, l'intercettazione pura, tra virgolette, dice una roba, cioè proprio una cosa completamente decontestualizzata, la mettono in mano al perito dell'accusa, il perito dell'accusa la stravolge, non si sente più praticamente nulla e si sente soltanto una parola che era la parola che interessava a loro. Ok, poi c'è stata anche la scenetta comica, giustamente, perché questo è andato a parlare, è andato a deporre e ha detto: questa è l'intercettazione modificata, no scusatemi, corretta o pulita, ripulita. Cioè, ovviamente, cioè, poi c'erano una compagna e compagni in aula, è partito l'applauso, perché ovviamente è stata veramente una scena allucinante proprio. Tutto ciò però comunque sia, ripeto, nel processo ci sono stati tutti questi momenti dove c'era anche il giudice, non è che potesse dire, cioè, hanno fatto delle figure, scusa, passatemi il termine, delle figure di merda, poi tralasciando ovviamente tutte le dietrologie del caso, insomma, senza andare a esaminare troppo cosa passava nella mente del giudice, sarebbe un po', diciamo, fumare sui denti rotti. Ma
diciamo che il remix dell'intercettazione è decisamente interessante, il fatto che addirittura gli sia scappato il fatto di averla modificata in sede processuale è uno di quei lapsus che dovrebbe farci riflettere.
Sì, ma nel senso, cioè, ci sono alcune udienze sono state rinviate. Tipo, la sentenza teoricamente doveva essere il 9 maggio, è stata rinviata al 22 luglio perché nel foglio, mettiamola così, ogni intercettazione c'ha un numero seriale, tra virgolette, c'era la lista di queste intercettazioni, che era un foglio fronte-retro. La scusa è stata: non ci siamo resi conto che il foglio era fronte-retro, è stato fotocopiato soltanto il fronte e quindi non possiamo andare avanti. Cioè, a questi livelli qua, quindi insomma, ce ne sono stati momenti comici durante questo processo e la sentenza è stata un po' meno comica, mettiamola così.
Assolutamente. Senti, Michele, noi ti ringraziamo. Adesso ovviamente passeranno alcuni mesi prima dell'appello. Ricordiamo che tre compagni, se non ricordo male, correggimi, sono ancora i domiciliari.
Sì.
E ovviamente
tutte le altre condanne sono state sospese fino a secondo grado, diciamo.
Ok. Sì, poi ovviamente adesso nella diretta di oggi ci siamo concentrati molto su aspetti tecnici che sono fondamentali però per comprendere il funzionamento dell'apparato punitivo, sanzionatorio e quant'altro. Ovviamente è sempre importante ricordare, visto soprattutto come funziona la liturgia processuale e quanto emerga quando andiamo ad approfondirla, che le lotte non si portano avanti nelle aule di tribunale, ma che è importante comunque andare a smascherare il funzionamento dei tribunali, il funzionamento dell'apparato repressivo e punitivo, anche partendo da questi episodi.
Sì, beh, certo, per quanto è stata la nostra percezione rispetto a tutto il processo panico è che appunto la sentenza fosse già scritta da tempo, quindi insomma, ecco, ci aspettavamo delle condanne ma non così dure, tra appunto anni che sono stati dati agli imputati e tutti i risarcimenti vari e, insomma, ci siamo andati giù parecchio pesante, ma era una cosa che, appunto, c'era l'impressione fosse già una cosa scritta.
Va bene, Michele, ti ringrazio e ovviamente qualora ci fossero aggiornamenti torneremo a sentirci. Un saluto solidale a tutti i compagni e le compagne di Firenze.
Grazie mille.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao ciao.